Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Tutto sull'US Ancona 1905. Questo programma è offerto da
G-Planet. È da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolotteri e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet, opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina gioca informato del nostro sito www.gplanet.it.
Punto Biancorosso.
Buonasera, buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Torna come ogni giorno Punto Biancorosso, il Punto Biancorosso del venerdì, come sempre condotto da Ferdinando Vicini, e diamo subito il benvenuto. Benvenuto Ferdinando.
Grazie. E grazie questa sera, ai nostri ascoltatori anche.
E con noi questa sera anche Cristian Camilletti.
Eccoci qua, buonasera a tutti, buonasera Ferdinando Vicini e buonasera a te naturalmente Stefano, il nostro popolo biancorosso.
Perfetto, intanto già subito la notizia che poi daremo più tardi, che ci ha riempito di gioia noi, ma ha riempito di gioia anche Paolo Papili per quello che concerne i prossimi appuntamenti dei biancorossi. Due orari stupendi che sono usciti dal cappello magico del campionato della Lega Pro. Lo diciamo più tardi, l'undicesima giornata, o ce lo togliamo subito questo dente?
Ma vogliamo fare già sto regalo ai nostri radioascoltatori, li facciamo preparare per le due trasferte consecutive che ci aspettano. A te l'onore Stefano, vai.
Ah, vogliamo subito rovinarci così la giornata. Vabbè, già avevamo anticipato che Sant'Arcangelo Ancona verrà disputata sabato 19 marzo in questo magnifico orario delle 20:30, ma per non farlo trovare solo questo orario, sapete che c'è l'infrasettimanale per le festività pasquali. Allora, undicesima giornata, il match tutto cuoio Ancona verrà disputato in anticipo per quello che ci riguarda nella giornata di mercoledì, e anche in questo caso, giusto per farci molto felici, è stato scelto come orario quello delle 20:30. Quindi undicesima giornata, tutto cuoio Ancona, mercoledì 23 marzo alle 20:30.
Benissimo, benissimo. Stavo pensando adesso che oggi un mio collega lavoro stava dicendo: andiamo a fare la trasferta col tutto cuoio. Sì, ti voglio vedere di mercoledì come la fai adesso. Va bene, dai. D'accordo, insomma, due orari veramente scomodissimi. Non ho capito io le 20:30 comunque di Sant'Arcangelo per uno stadio che mi sembra 2500 persone. È abilitato?
Sì.
Ecco, cioè, non lo so, vabbè, magari di sabato sera uno si fa una capatina in Romagna, fa un post serata in qualche locale, quindi un po' passa così la giornata. Comunque, va bene, siamo alla vigilia, insomma, di un match molto importante, sarà molto importante per i colori biancorossi domani in quel di Savona, e la notizia del giorno possiamo darla che manca un elemento molto importante in quel della squadra di casa.
Sì, manca un elemento molto importante che è Virdis, giocatore faro, goleador, bomber del Savona, giocatore che ha segnato una quarantina di gol negli ultimi 3 anni di Lega Pro, che a Savona in particolare è sempre stato un punto di riferimento per la squadra, per i tifosi, per la sua capacità di realizzativa che ha insomma, esaltato i tifosi del Savona. Credo che al suo, ma poi ne parleremo dopo, credo che al suo posto tocchi al giovane Morra, della giovanile del Torino, che si era messo in grossa evidenza nel campionato primavera l'anno scorso. Era impredicato anche l'Ancona di potersi avvalere delle prestazioni di Morra, che poi però è andato a Savona.
E quindi una buonissima notizia che sarà sicuramente un problema in meno per la retroguardia dorica, dover affrontare un gran bomber di Lega Pro come è appunto Francesco Virdis. E Stefano, mi dai la giornata così vediamo anche quelli che sono appunto gli appuntamenti di questo weekend, che cominceranno con domani, naturalmente alle ore 14 con Savona Ancona, che seguirete sulle frequenze di radio Tua, e poi nella stessa giornata Carrarese L'Aquila, Macerata Siena, Rimini, Pisa, Lupa Roma, Spal, Prato, Teramo, Tutto Cuoio, Pistoiese, e poi domenica Arezzo, Pontedera e Lucchese, Sant'Arcangelo. Un commento sulla giornata, Ferdinando?
Sì, è una giornata interessante perché ci sono partite. Intanto c'è il testa coda fra la Spal e la Lupa Roma, quasi testa a coda, visto che la Lupa Roma è penultima in classifica.
Partita quindi, da risultato, credo, scontato.
Partita sì. Beh, non lo dico perché la Lupa Roma ha battuto il Teramo. Non l'avrei detto perché il Teramo, secondo me, è una squadra molto forte, vicina al valore della Spal. Non come la Spal, ma vicina al valore della Spal. E la Lupa Roma ha vinto, quindi ha dimostrato di essere ancora viva. Certo, la Spal è una squadra molto solida. Comunque questo è interessante perché per noi, perché il Savona, sapendo che la Lupa Roma gioca in casa contro la prima della classe, quindi ha uno scoglio difficile, chiaramente pensa, ma abbiamo visto anche le dichiarazioni che poi leggeremo magari di Riolfo, l'allenatore del Savona, punta molto su questa giornata per ridurre i 4 punti di svantaggio che dividono appunto il Savona dalla Lupa Roma, perché ricordiamo, è importante ai nostri ascoltatori, la formula del campionato che prevede che l'ultima retroceda direttamente e le altre invece poi si giochino ai play-out la permanenza in Lega Pro, per cui il Savona fa la corsa sulla Lupa Roma perché è la squadra più vicina, è 4 punti sopra. E quindi con 10 giornate ancora da giocare, con 30 punti in palio, il Savona ha dimostrato fino adesso di essere squadra viva. Lo ricordiamo, senza i 13 punti, erano 15, sono scesi a 13 per i due che le sono stati restituiti in settimana, sarebbe a 25 punti, cioè all'altezza del tutto cuoio, e quindi al momento sarebbe salva.
Esattamente, come dicevo a microfoni spenti, non ci voleva che restituissero i 2 punti proprio in questa settimana, perché avranno sicuramente magari una marcia in più per affrontarci.
Io mi soffermavo sempre per completare la panoramica sulla giornata, mi soffermavo su Maceratese-Siena, che secondo me è un altro match, è il match clou della giornata, se possiamo rivederla la giornata per intero. Maceratese-Siena è, credo, l'incontro più importante della giornata, e non vedo, non è un impegno facile per la Maceratese.
No, assolutamente.
Ecco, è squadra che fa meglio fuori casa che in casa nell'ultimo periodo, sicuramente. Invece vedo Rimini Pisa, ed è partita che secondo me il Pisa, che ha ritrovato un assetto convincente, una solidità, potrebbe anche vincere. Partita molto aperta Arezzo-Pontedera, che è altra partita interessante perché sono due squadre che sono entrambe, diciamo, ai margini della lotta per i playoff. Pontedera è in calo, ha perso le ultime partite, ha perso colpi, invece l'Arezzo è in crescita.
E il Teramo invece sul campo del Prato, anche con questi punti che gli sono stati ridati?
Sì, il Teramo secondo me ancora culla il sogno della grande impresa, perché sarebbe un'impresa, a 31 punti, ne ha 8 meno dell'Ancona. Ricordiamo che se è arduo, pensiamo che insomma sia, che pensiamo tutti che l'obiettivo playoff per l'Ancona è possibile, ma non facile. Ecco, pensiamo a una squadra che è 8 punti sotto l'Ancona, certo. Quindi è molto difficile, perché è vero che mancano 30 punti, ma quando ne hai 8 di svantaggio, recuperarli su 30 diventa veramente un'impresa improba. La vedo molto molto difficile. Ciò non toglie che il Teramo è squadra che è di un certo livello, va a Prato, io penso che sia una partita alla sua portata, la possa vincere. Adesso non so sinceramente come ha perso con la Lupa Roma, non conosco i dettagli, non ho visto la partita ovviamente, però è sintomatico che abbia perso con la Lupa Roma, perché poi c'è il risvolto della medaglia. Se il Teramo fallisce l'aggancio, cioè si stacca, a quel punto non rischia più né i play-out né ambizioni di play-off, e in quei casi è difficile, l'abbiamo visto con l'Ancona l'anno scorso, negli ultimi 2 mesi di campionato è difficile mantenere la concentrazione.
Certo, perché è un campionato praticamente che non dà più stimoli, esatto, né più obiettivi.
Allora, l'abbiamo vissuta tutta, no, con l'Ancona l'anno scorso.
Sì. E sicuramente adesso noi speriamo di cullare, per quanto ci riguarda invece, il nostro di sogno, che anche a sentire i giocatori stessi è un sogno che stanno cullando, ma che ci credono veramente, cioè perlomeno dallo spirito che ha questo gruppo, questa squadra, ci credono veramente fino in fondo. E abbiamo sentito anche le parole in settimana di Luca Cognini, che dice: noi scendiamo in campo con il sogno che veramente, cioè ci crediamo fino all'ultima giornata, e credo che questa Ancona abbia tutte le carte in regola per provarci e approfittare dei passi falsi di quelle squadre che appunto stanno davanti, in particolar modo la Maceratese.
Sì, certo, è chiaro che chi sta dietro deve puntare non solo sui risultati propri, ma anche su passi falsi di chi è davanti, perché altrimenti per una regola matematica tu puoi anche vincerle tutte, ma se chi è davanti a te fa altrettanto non lo raggiungi.
Logico.
Ciò non toglie che i tre punti di ritardo dalla Maceratese sono un fossato sicuramente colmabile, e che l'Ancona abbia intenzione di provarci lo sta dimostrando. E domani però è una partita trappola.
Certamente. Allora ricordiamo i nostri contatti prima di fermarci per il break pubblicitario: SMS e WhatsApp al 334 35 20 488. Se volete potete anche scriverci qualche pensiero un po' più lungo via email a diretta@radiotua.it. Break pubblicitario, torniamo tra poco.
Biancorosso. Dal 1980 Gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La Gioielleria GB Shop è in corso Amendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ancona Building del gruppo Schiavoni propone soluzioni uniche nel suo genere. In zona Coppo di Sirolo, appartamenti bietri familiari, ingresso indipendente, giardino e garage. Rifiniture di pregio ad un prezzo molto vantaggioso. Per informazioni e appuntamenti 071 28 02 081. Ancona Building del gruppo Schiavoni. La casa che hai sempre sognato. Laboratorio Analisi Ruggeri, nuova gestione in Piazza Roma 3 ad Ancona, telefono 071 20 41 27, aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 14 e il sabato dalle 7.30 alle 11.30. L'orario dei prelievi è tutti i giorni dalle 7.30 alle 9.30. La nuova gestione del Laboratorio Analisi Ruggeri vi aspetta in Piazza Roma 3 ad Ancona, telefono 071 20 41 27. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Una pausa con gli amici, uno spuntino veloce ad Ancona Matis Caffè. Oltre alle succulente colazioni, da Matis Caffè vi aspettiamo per pranzi veloci e da lunedì al sabato tutte le sere pausa aperitivo. Matis Caffè organizza feste di compleanno, laurea e tanto altro. Matis Caffè è ad Ancona in via Torresi 115. Info 071 21 11 225. All right. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a
te. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rieccoci tornati nuovamente in diretta con Punto Biancorosso per quest'ultimo contatto della settimana. Siamo appunto alla vigilia di questo match molto importante in terra ligure, che domani alle ore 14 vedrà di scena la nostra Ancona contro il Savona. Abbiamo dato la notizia in apertura praticamente, il bomber, quindi Francesco Virdis, sarà assente per il Savona, quindi una perdita molto importante, e domani dicevamo una partita da non prendere sotto gamba.
No, assolutamente da non prendere sotto gamba. Dicevamo appunto del fatto, ma lo diceva Cornacchini nel brano che abbiamo ascoltato, che è una squadra che vale molto di più della classifica che vediamo, no? Per la questione delle penalizzazioni, ma anche consideriamo il disagio di giocare con le penalizzazioni, cioè non giochi sereno, non è l'approccio che hai normalmente, quindi il valore della squadra in genere è meno evidente, non si traduce sul campo per quello che effettivamente è. Poi se guardiamo la rosa del Savona, in effetti il Savona è una squadra che dispone di giocatori di qualità in attacco. Dicevamo, mancherà Virdis, al suo posto gioca Morra, che è un giovane di ottime qualità che si è messo in luce l'anno scorso con il Torino, è stato campione d'Italia primavera realizzando molti gol, anzi credo che sia stato il capocannoniere, se non sbaglio, del Torino campione d'Italia. E l'altra punta è Cucuzza, un giocatore molto, molto veloce, rapido, pericoloso. Hanno un centrocampo quadrato dove ci sono giocatori come l'ex Teramo Lulli, dove c'è Taddei che è un centrale di buon livello, e una difesa con una coppia centrale discreta con Cabeccia, giocatore di esperienza. E quindi insomma, ecco, una squadra che a mio avviso va assolutamente rispettata. Aggiungiamoci un campo, e questo ce lo ha confermato anche Cornacchini prima della sua partenza con la squadra per Varazze, dove Lancone è in ritiro, un campo che è un campo che non lascia molto giocare, un campo piuttosto sconnesso, un po' sul tipo di quello di Macerata che abbiamo visto 2 settimane fa.
E quindi insomma non ci sarà, diciamo,
l'anno scorso vincemmo con grande fatica,
ecco. Ma ti sei dato una risposta, Nando, perché questa classifica al Savona? Perché questo ultimo posto? Adesso, a parte la penalizzazione, abbiamo visto che sarebbe a pari merito con il Tutto Cuoio. Ma come mai? Cioè, è una squadra che, è vero, ha vinto qualche partita, però ha fatto molta fatica a portare a casa risultati.
Ma perché, ripeto, quando si gioca con il peso della penalizzazione non si esprimono compiutamente le proprie potenzialità. Di conseguenza la squadra è in affanno, parti con questo peso, un grosso peso addosso, ogni partita che perdi diventa un piccolo dramma perché vieni ricacciata all'indietro, è una bruttissima situazione, l'abbiamo visto storicamente in tutte le squadre che hanno avuto penalizzazioni, poi questa del Savona, veramente gravosa. Credo che questo abbia inficiato i risultati del Savona.
Ecco, a proposito delle ultime da Savona, ci colleghiamo proprio con Gianluca Firpo di Radio Sound Savona, proprio per sapere quelle che sono le ultime sulla probabile formazione della squadra Ligure. Buonasera.
Buonasera Gianluca.
Buonasera a voi, stavo ascoltando la vostra conversazione sulle penalizzazioni. Beh sì, in effetti il Savona avrebbe 25 punti in classifica, per cui graduatoria alla mano sarebbe in una posizione di relativa tranquillità e comunque fuori dalla zona play-out.
Sì, non solo, ma dicevo che probabilmente se fosse partito, non abbiamo nel calcio, non c'è mai la riprova, ma se il Savona fosse partito alla pari delle altre, cioè con 0 punti alla prima giornata invece che con meno 15 alla fine, anche la capacità di espressione della squadra sarebbe stata migliore, perché giocare con un peso che ti grava sulla testa di una penalizzazione di questo tipo non è facile.
No, assolutamente, con il trascorrere poi delle domeniche diventa ancora più difficile, più complicato gestire psicologicamente una situazione già di per sé abbastanza complicata, anche da un punto di vista tecnico. La squadra è stata notevolmente migliorata, potenziata nel mercato di gennaio con l'arrivo di 5-6 giocatori di categoria che hanno evidentemente aumentato la cifra tecnica della squadra, ma fino alla pausa natalizia il rendimento è stato sconfortante anche da un punto di vista proprio strettamente tecnico e del rendimento sul campo.
Sì. Ci confermi che non ci sarà Virdis domani?
Allora, per quanto riguarda la gara di domani, Virdis è in fortissimo dubbio, in questo momento più no che sì, è in leggero recupero ma non credo ci siano le condizioni per poterlo vedere in campo. Al suo posto è pronto Morra, giovane proveniente dal Torino che nella gara precedente, quella pareggiata in Romagna contro il Sant'Arcangelo, ha comunque ben figurato.
È l'unica scusami Gioro, perché noi abbiamo letto le dichiarazioni, probabilmente tu ancora non le hai lette, di Riolfo che parla di esclusione di Virdis e di Carta.
Esattamente, proprio per motivi fisici. Virdis era già assente domenica scorsa a Sant'Arcangelo, Le sue condizioni sono in leggero miglioramento, come vi stavo poco fa dicendo, ma evidentemente non sono ancora diciamo completamente al top per quanto riguarda un suo possibile utilizzo. Al suo posto verrà schierato Morra o in alternativa dell'Agnello. Per il resto l'11 è praticamente confermato, così come il modulo, l'assetto tattico, il 4-3-1-2 è ormai ampiamente collaudato, con il rientro sulla corsia dell'out sinistra di Vannucci, assente domenica scorsa per squalifica.
Quindi Vannucci rientra come esterno di sinistra dei tre, di centrocampo, giusto?
Esattamente, i tre di centrocampo e poi Palumbo dietro alle punte, che sì, saranno sicuramente Cocuzza e Morra,
l'ex di giornata Cosmo Palumbo, perché ha giocato ad Ancona. Sì. Una apparizione lampo, però poche partite, comunque un ex.
Beh, anche per Luca Parodi, questo sì, è un derby, non è un sì, ex, perché non ha mai vestito il bianco-blu, però insomma,
veramente lui ci ha detto che si ritiene un ex, perché ha giocato nelle giovanili, ha iniziato nelle giovanili, penso allievi, ecco, che poi è andato al Torino.
Certo, poi la sua carriera si è sviluppata a Torino.
Altrove, sia a Torino, certo.
Tra l'altro credo che sia anche di proprietà del Toro in questo momento.
Sì,
giocatore,
sì, lui è in prestito all'Ancona, il secondo anno di prestito. Però ecco, lui ci ha detto che da ragazzo è iniziato nel Savona, ce l'ha confermato in settimana, e lui insomma, il Savona era la sua squadra del cuore, insomma.
Beh, insomma, è la squadra della sua città, dove ha mosso i primi passi da calciatore, quindi è comprensibile un legame affettivo di questo tipo, anche se, come ripeto, non ha mai raggiunto la prima squadra, però gli esordi sportivi sono stati qui a Savona.
Sì, non ha fatto in tempo perché è andato via prima, insomma, da ragazzino.
Esatto. Poi è molto giovane, per cui è un classe 95, avrà tempo sicuramente, magari chissà, anche per vestire la maglia bianco-blu in un futuro prossimo.
Sì, infatti. E poi il discorso è anche legato alla partita di andata, no? Parodi diceva: la prima volta che sono tornato a Savona ho commesso un fallo da rigore, perché l'anno scorso poi finì 2-1 mi pare per l'Ancona, però
per l'Ancona esattamente,
sì, però, il Savona era passato in vantaggio con un calcio di rigore causato da Parodi, mi pare.
Esatto, sì, ricordo ancora l'azione, è stato sfortunato in quella circostanza, però poi insomma la squadra riuscì a ribaltare il punteggio e a portare a casa un importante successo. Insomma, l'Ancona è una squadra di spessore, lo dice la classifica, lo dicono anche le ambizioni rispetto al Savona, che comunque anche in condizioni normali, al netto della penalizzazione, avrebbe qualche punto in meno rispetto appunto alla vostra formazione marchigiana.
Sì, certo. E per quanto riguarda invece il clima che si respira intorno al Savona, cioè la tifoseria, l'ambiente allo stadio?
Beh, la tifoseria è sempre vicina ai bianco-blu, anche nel corso della settimana i social, Twitter e Facebook sono stati un po' vettori di una chiamata, tra virgolette, alle armi, voglio dire. La società cerca di favorire un maggior afflusso allo stadio, si è in pratica inventata un mini abbonamento per le prossime 5 gare casalinghe al prezzo ridottissimo di 25 euro, quindi in pratica sono 5 euro a partita, nel tentativo di portare il maggior numero possibile di spettatori in gradinata. Savona, da un punto di vista del tifo, è piuttosto freddina nei confronti della squadra, lo è sempre stata storicamente, ora senza andare magari a 40 anni fa, quando la squadra giocava in Serie B e al Bacigalupo si vedevano in media 15-20 mila spettatori a domenica, ma erano altri tempi. In epoche più recenti difficilmente su questa piazza si sono superate le 1000 presenze alle Bacigalupo, complice anche la situazione di classifica, la situazione societaria sempre un po' così nebulosa, precaria. Savona ha bisogno di pubblico, ha bisogno dei suoi tifosi, e la società sta facendo in modo e maniera di portare sulle gradinate un numero un pochino più cospicuo per creare una sorta di effetto Bacigalupo che possa, come dire, essere il dodicesimo uomo in campo e propiziare magari una vittoria che potrebbe, classifica la mano, essere una sorta di svolta in chiave play-out.
e questo, diciamo, questo parziale ristoro della penalizzazione, questi due punti che sono stati restituiti, come sono stati accolti?
Ma tecnicamente insomma sono stati due punti quasi inutili, non spostano gli equilibri della classifica, perché il Savone era meno 6 dalla Lupa Roma, con i due punti restituiti è sceso a meno 4, chiaro il gap è un po' meno severo, ma comunque la squadra resta sempre ultima in classifica. Si sperava in uno sconto di pena un pochino più...
Questo ti volevo chiedere, perché io ho amici di Savona e mi dicevano che proprio oggi pomeriggio parlavo con questo mio amico che poi è stato fino a qualche anno fa nell'entourage dirigenziale del Savona, e mi diceva che dai loro calcoli si aspettavano 5 punti di depenalizzazione, diciamo.
Sì, esattamente, è stata una sentenza che ha lasciato così molta delusione, perché come ripeto non sposta gli equilibri di classifica e soprattutto non imprime quella spinta che ci si aspettava per scavalcare la Lupa Roma e agganciare almeno il penultimo posto. Ciò che ha lasciato maggiormente perplessi è stata l'evidente disparità di trattamento che c'è stata in prima e in seconda battuta nei confronti del Savona rispetto ad altre realtà come l'Aquila e Sant'Arcangelo, per le quali erano state annunciate penalizzazioni esemplari ben superiore ai 20 punti addirittura, ma che poi si sono concluse francamente con una sentenza piuttosto blanda, ricordo 13 punti all'Aquila e 6 al Sant'Arcangelo, e tra l'altro ora se non ricordo male sono stati già restituiti un paio di punti all'Aquila in settimana, quindi più che per l'entità minima della restituzione, diciamo, dei punti al Savona, ha lasciato perplessi e anche suscitato polemiche e rabbia nei tifosi proprio questa disparità evidente di trattamento che c'è stata con le altre società coinvolte nel caso Dirty Soccer. Al Teramo sono stati restituiti 3 punti, ma sappiamo che il Teramo era in una situazione decisamente più delicata, perché era comunque approdato in Serie B, è stata tolta la serie cadetta, è stato ricacciato in Lega Pro con 6 punti di penalizzazione, per cui si è cercato un pochino di aiutare la squadra abruzzese, o perlomeno di risarcirla per la mancata conferma della promozione. Dal punto di vista ovviamente ligure e savonese, 2 punti sono davvero pochi, in virtù del fatto che prossimamente alla squadra potrebbe essere sottratto un altro punto per inadempienze amministrative relative alla scorsa estate, per cui insomma la situazione non dovrebbe poi mutare più di tanto il quadro.
Comunque, certo che questo campionato, che a getto continuo toglie, aggiunge, rimette, ritoglie punti, è un ternallotto, è un campionato secondo me falsato comunque,
no,
da questo continuo modificare la classifica per fatti extracampo. Veniamo un attimo alla formazione, quindi Falcone dovrebbe essere, credo,
il Falcone
titolare.
È titolare inamovibile assolutamente, e anche in uno splendido momento di forma lo ha dimostrato domenica scorsa a Sant'Arcangelo, effettuando un paio di episodi davvero al limite dell'impossibile.
Poi
la difesa starà a 4 consueta, con Rondanini sulla destra, poi i due centrali Cabeccia e Lebran, e sulla sinistra Vannucci. Poi avremo un centrocampo a 3 con Taddei, Lulli e Tassi o Steffè, o Bationò, uno dei 3, poi Palumbo dietro alle punte Virdis e Morra.
Sì, e l'altra assente è Carta, no?
Sì, Carta, per lui i problemi fisici sono un pochino più, diciamo, più gravi, ma nulla di eccezionale. Un giocatore che ha avuto quest'anno una nota particolarmente turbolenta, ha subito un'operazione all'addome di lieve entità, per cui il processo anche di riprese, di convalescenza, si è rivelato più lungo del previsto. Ha giocato un paio di partite, poi si è nuovamente riacutizzato lo stesso problema, per cui per Carta direi che le chance di chiudere la stagione come titolare sono davvero ridotte al lumicino.
Benissimo.
Ma io, prima di chiudere, voglio fare una domanda giusto su un giocatore che ne seguo la crescita dalla primavera nerazzurra. Demetrio Steffè, alla sua prima stagione tra i professionisti, come si sta comportando lì a Savona?
Ha cominciato il campionato da titolare, poi il mercato di gennaio ha tolto spazio perché sono arrivati elementi del calibro di Lulli e Taddei, per cui è scalato un pochino in secondo piano. Non ha avuto opportunità di mettersi in luce in questo scorcio di campionato, ma è sicuramente uno dei giocatori maggiormente talentuosi, lui e Tassi. Ricordo che entrambi sono stati prelevati dalla primavera dell'Inter nello scorso mercato estivo, sui quali la società e la squadra hanno puntato molto in prima battuta, nella fase iniziale del campionato. Poi insomma, le contingenze della stagione hanno richiesto un rinforzo maggiore del centrocampo, per cui se al momento è una riserva che comunque darà il suo contributo, sicuramente conoscendo il tecnico Riolfo mette tutti sullo stesso piano, per cui ci saranno chance importanti anche per lui.
Perfetto, prima di salutarti ci arrivano domande da parte degli ascoltatori che saranno domani a Savona, vogliono sapere un po' com'è previsto il tempo domani.
Allora, per quanto riguarda domani, la protezione civile regionale ha diramato un'allerta gialla, quindi la più bassa, su una scala di tre colori, giallo, arancione e rosso. Sono previste forti piogge e temporali, ma non dovrebbero creare eccessivi problemi ed eccessivi disagi. Domenica le condizioni meteo sono segnalate già in miglioramento, si tratta di una perturbazione breve ma comunque intensa, per cui ci sarà anche un calo delle temperature abbastanza sensibile, ma non dovrebbero esserci disagi legati ad eventuali fenomeni critici alluvionali o quant'altro. Insomma, sarà pioggia normale, magari un pochino più intensa, accompagnata da qualche temporale. Certo, il Bacigalupo è uno stadio che per tre quarti è scoperto, non ha una copertura vera e propria se non in tribuna centrale, per cui chi da Ancona raggiungerà la Liguria si premunisca e si porti ombrelli impermeabili, berretti e quant'altro, insomma, per far fronte ad eventuali precipitazioni.
Benissimo, allora i nostri ascoltatori credo non saranno felicissimi del tempo che li aspetta domani. Va benissimo Gianluca, noi ti ringraziamo, grazie a voi,
buon proseguimento.
Grazie, buona serata. Ciao.
Buona serata.
Ciao. Ringraziamo Gianluca Firpo di Radio Sound Savona, che abbiamo avuto come primo ospite del nostro ultimo appuntamento con Punto Biancorosso. E intanto ci sono anche i messaggi che arrivano. Simone Bus che scrive: secondo me Virdis gioca e pretattica. Allora Simone, ti diciamo subito che non è pretattica, perché non risulta nemmeno nella lista dei convocati. Che a questo punto vi andiamo a leggere quelli che sono i 23 che il tecnico del Savona ha convocato, ovvero Bonavia, Cincilla, Falcone, Cabeccia, Lebran, Negro, Pasqualini, Placido, Rondanini, Vannucci, Rigrossi, Battiono, Clematis, Gagliardi, Lulli, Palumbo, Steffè, Taddei, Tassi, Cocuzza, Dell'Agnello, Morra e Romney. Questi appunto sono i 23 convocati dal tecnico del Savona. Quindi come potete ben sentire, il bomber Francesco Virdis non è pretattica, ma non risulta tra i convocati, come anche Carta. E insomma, domani già un campo che non è dei migliori, un'atmosfera meteorologicamente parlando che non sarà lo stesso di quelle diciamo ideali, visto che si prevede acqua. Un campo, mi sembra di capire alquanto pesante, non sarà per nulla facile insomma domani giocare.
Sì, è un po' quello che ha detto Cornacchini, no? Che ha detto che questa partita somiglia a quella di Macerata, con il campo pesante aumenta ancora la difficoltà magari di controllare la palla, perché il terreno non è del Bacigalupo, non è l'ideale, per cui sarà una partita meno tecnica e più fisica.
Bene, e intanto ricordiamo ancora una volta i nostri contatti: 334 35 20 488, sms, whatsapp, email diretta @radiotua.it per i vostri pensieri. E Stefano?
Abbiamo altri messaggi che sono giunti, vi porto giustamente alla vostra conoscenza, iniziando da Paolo di Monte San Vito, che ci aveva fatto questo, parlavamo della zona.
Sì, questa giustissima
alta.
Osservazione, non l'abbiamo detto, però è giusto ricordarlo. Paolo infatti scrive: comunque i playoff sono a due punti, la Feralpi Salò seconda miglior quarta è a due punti. Un saluto da Paolo di Monte San Vito, che noi ringraziamo e salutiamo. Giustamente il nostro radioascoltatore ha fatto una giusta osservazione.
Sì, è corretto, nel senso che oltre alle terze, che vanno direttamente ai playoff, vanno ai playoff anche le due migliori quarte dei tre gironi. Attualmente l'Ancona è la peggiore delle tre quarte, perché ha 39 punti, ce ne sono 41 all'appannaggio del Feralpi Salò nel girone A, e invece ce ne sono 44, se non ricordo male, ma vado a memoria, del Benevento nel girone C. Benevento a chi per essa, insomma. E quindi sì, sono 5 punti di distacco dalla migliore delle quarte, sono 2 quelli dalla seconda delle quarte. Però credo che sia corretto fino alla fine del campionato ragionare in termini del proprio girone, perché il terzo posto è quello che garantisce tranquillamente, cioè in automatico, l'ingresso ai playoff, e credo che non si possano fare calcoli, diventa complicato fare calcoli sugli altri gironi dove le dinamiche sono quelle di un altro girone.
Certo.
Per cui non sappiamo per Feralpi Salò cosa farà, non lo sappiamo nemmeno della Maceratese, però la Maceratese gioca contro gli stessi avversari dell'Ancona, il girone è questo, lo conosciamo, sappiamo più o meno quello che può accadere, quindi il terzo posto garantisce i playoff, il quarto posto no, sul quarto posto bisogna poi andare a fare i conti.
Certo, quindi è meglio, giustamente, come tu dici, fare i conti con il nostro girone, poi chiaramente se si arriva a quarti bisognerà guardare cosa fanno negli altri due raggruppamenti, però intanto pensiamo al nostro, al girone B. Allora, altri messaggi, 334 35 20 488, i nostri...
Per a parte i vostri... quelli del meteo, che sì. A cui abbiamo già dato una risposta, sia a Simone che all'altro amico che hanno chiesto le condizioni meteo della giornata di domani, c'è la solito invito a coprire la curva, la copriamo o no, va bene, ne abbiamo parlato abbondantemente.
Diciamo che ci sono dei sopralluoghi da parte di questa ditta di Piacenza, che c'è un vuparlé. Diciamo che c'è un vuparlé, si vedrà.
Un vuparlé.
E poi c'è Gianni Red Bull che ogni giorno continua a mandare messaggio relativo a una possibile chiamata di Marcaccio in un'altra squadra.
E credo proprio che ci vada. Ma è vero che Fedeli vuole prendere come DS Marcaccio? Speriamo di no, altrimenti questi fanno uno squadrone e st'altranno ci fanno un bel mazzo. Beh, allora prepariamoci.
Speriamo perché... di no, ma mi sa di sì.
Mi sa proprio di sì, esatto. La vedo proprio così, anzi, tra l'altro c'era possibilità per lui già in estate di andare,
sì.
Poi è stata fatta un'altra scelta.
Sì, ma abbiamo anche parlato con Sandro Marcaccio, si vedrà, nel senso che da qui nel calcio le situazioni cambiano. Sicuramente Fedeli l'ha detto esplicitamente che vorrebbe prendere Sandro Marcaccio come direttore sportivo della sua Samp.
Quello che mi porta a non avere dubbi su questo passaggio alla San Benedettese sono proprio le parole che un anno fa circa in diretta TV Sandro Marcaccio disse, ovvero che il suo sogno prima o poi era quello di andare a fare il direttore sportivo a San Benedetto, perché non avrebbe diciamo chiuso tra virgolette la carriera di direttore sportivo senza aver fatto questa esperienza, perché sarebbe stato un qualcosa che gli sarebbe mancato. Quindi tutto porta a pensare che alla fine, se ci fosse questa chiamata, come sembra, da parte di Fedeli per fargli fare il ruolo di DS in quella che sarà la prossima stagione in Lega Pro, perché intanto ormai quella è la strada, non credo che ci siano dubbi per la San Benedettese, e quindi credo, poi chiaro, tutto può succedere nel calcio, come giustamente dicevi, però le chiacchiere che arrivano da San Benedetto sono quelle che vedono appunto l'ex DS biancorosso.
Ma più che chiacchiere, perché lo ha detto espressamente Fedeli, pubblicamente Fedeli, che vorrebbe Marcaccio alla Samp.
E chiaramente una presenza di Marcaccio fa sì che sia una squadra bella tosta quella che metterebbe in campo la San Benedetto. Insomma, lo conosciamo bene e come crea le sue squadre, sappiamo appunto dove va a battere il ferro il nostro ex DS amato. Possiamo dirlo, amato DS, perché in fondo è sempre stato ben voluto dalla nostra città. Sì, andiamo avanti. Salute Stefano.
WhatsApp di Gianluca.
Sì, allora Gianluca, campo e avversari osti come biancorossi non temono nessuno, avanti dorici Gianluca. Domani il campo sarà un avversario in più per l'Ancona, quindi non soltanto gli 11 in campo, ma c'è anche il 12esimo che sarà il campo.
E a proposito di campo, c'è il dato dei biglietti venduti.
Sì, 76 biglietti sono quelli venduti per la trasferta di Savona, quindi anche per rispondere al messaggio di un amico che ci aveva scritto in precedenza, e se lo troviamo al volo.
Eccolo qua.
Infatti scriveva biglietti venduti a fine giornata. Beh, la risposta l'ha avuta, non si è firmato il nostro amico, sono 76.
Però ricordiamo che volendo domani potrà essere acquistato lo stesso il tagliando per coloro che hanno la supporter card. E però per cosa un po' assurda non potranno andare nel settore riservato agli ospiti, ma verranno posizionati in tribuna. Queste erano le disposizioni.
Non so se è un bene o un male. Quindi...
No, dato per scontato che eventualmente potrebbero essere attorno allo zero coloro che andranno su in ogni caso per cercare di entrare e non nel settore riservato ai tifosi dorici.
Esatto.
Visto che la prevendita c'era normale, non c'ha senso, no?
No, penso che chi voleva ha comprato il biglietto.
Ha comprato il biglietto, però volendo qualcuno si vuole aggiungere all'ultimo momento, la chance c'è. E teoricamente però, io uso mai teoricamente, non andrà nel settore riservato alla curva, ma sarà avvantaggiato perché sarà nel settore coperto.
Infatti.
Il che, visto il tempo che domani si prevede a Savona,
non è male.
Non è male, c'è chance, insomma, valutiamola anche sotto questo punto.
Puoi vedere che qualcuno magari ci va veramente sapendo che già il clima non sarà bellissimo domani come meteo a Savona, magari quindi ci pensa all'ultimo di fare il biglietto.
C'è una brutta notizia invece che ha attinenza, anche se non ha attinenza con il calcio giocato, perché è stato trovato il corpo di un uomo al vecchio campo sportivo di Piazza d'Armi ad Ancona qualche ora fa, quindi
insomma, qua vicino,
torna a ribalta il discorso del vecchio stadio.
Brutta storia.
Il vecchio stadio lasciato così, insomma, sarebbe il caso di dare una soluzione al vecchio campo di Piazza d'Armi.
Esatto.
Siamo pronti col secondo break pubblicitario di corsa, via!
Insieme a te siamo cresciuti, con le radici nel nostro territorio e lo sguardo verso l'alto, per essere più grandi e competitivi. Prometeo Estra Luce e Gas, la tua energia, sempre vicina, ancora più forte. Prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante. BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi! Se la vista ti si appanna, Ottica Manna! Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna!
Guarda la gente che c'ha le promozioni de Friends.
Sta zitto, che in mezzo a sta confusione mi sono perso mia moglie.
Oh, pure io, cercamole, va, la tua com'è?
Alta, bionda, minigonna, attacco 12, la tua?
E cosa te ne frega della mia? Andami in cerca della tua, che è meglio. Da Friends Amici Animali, tutto il meglio. E se sei fortunato, te perdi pure la moglie. Friends Amici Animali è ad Ancona e ora anche a Falconara.
Connected, Connected, Computer New File, assistenza e vendita di PC per montaggi video, consulenza e assemblaggio di sistemi software e hardware per montaggi video anche in tempo reale, soluzioni dal principiante al professionista, accessori per internet e grafica, Computer New File, corso Carlo Alberto 84, info 071 28 14 097, www.computernewfile.com.
Da Computer New File continua lo sconto del 10% per gli abbonati dell'Ancona e per i soci di Sosteniamo l'Ancona. G-Planet è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolotteri e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet, opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina Gioca in formato del nostro sito www.gplanet.it.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci rientrati dall'ultimo break pubblicitario. Dobbiamo salutare, permettetemi, l'ascoltatore che oggi sta con noi da un posto abbastanza distante, perché ci sta ascoltando il programma, sicuramente qualcuno che è fuori per lavoro, dalla Repubblica, dalla Federazione Russa, quindi direttamente da Mosca. Allora salutiamo l'amico che sta seguendo le sorti biancorosse.
Ormai siamo abituati a questi ascoltatori che sono molto lontani, perché la settimana scorsa avevamo addirittura uno in India, mi pare.
Sì, poi abbiamo sempre il nostro caro amico dall'Australia, che era in quel momento fuori sede, in Giappone.
In Vietnam. Il mio preferito sta là in Vietnam.
Stava il Vietnam il tuo preferito. Comunque, vabbè, salutiamo questa sera.
È bello però, è bello essere ascoltati nel mondo.
Questo è il bello ormai di essere nel 2016, avere la radio che ormai non va soltanto sulle onde in FM, come si dice, o in AM, ma va ormai sulla rete internet, quindi ti puoi ascoltare ovunque in tutto il mondo. Questo insomma è il bello della...
Allora, gli ascoltatori esteri di oggi, a parte quello durante la nostra trasmissione, Argentina, Belgio, Irlanda, Albania, Kuwait, Stati Uniti, Australia, Malta, Serbia, Svizzera, Canada, Spagna.
Vedo anche Venezuela, vedo io addirittura.
Stati Uniti, Stati Arabi, Emirati Arabi Uniti, perché qui in inglese vi traduciamo in italiano, Slovenia, Brasile, Venezuela e poi ovviamente il nostro amico dalla Russia. Insomma,
ovunque,
siamo Europa, siamo presenti.
Europa, Sud America, Asia, Africa pure, insomma, Nord America abbiamo niente, no.
Stati Uniti,
giusto, Stati Nord America,
proprio.
Esatto.
E quindi i continenti ci sono,
abbiamo
tutti.
Il Canada, esatto.
I continenti,
esatto.
Ci sono tutti.
Abbiamo tutti. Messi tutti quanti. Io allora un secondo, facciamo così, la volevo fare in apertura, ma oggi era un compleanno speciale, intanto poi dopo andiamo subito a introdurre il nostro prossimo ospite. Oggi è la data, oggi è il 4 marzo e c'è un qualcuno che oggi compiva gli anni, qualcuno a cui noi siamo molto ma molto legati affettivamente.
Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare, parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato, l'ora più dolce prima d'essere ammazzato. Così lei restò sola nella stanza, la stanza sul porto, con l'unico vestito ogni giorno più corto. E benché non sapesse il nome e neppure il paese, m'aspettò come un dono d'amore fino dal primo mese. Compiva 16 anni quel giorno la mia mamma, le strofe di taverna le cantò anni la nonna, e stringendomi al petto che sapeva di mare, giocava a far la donna con il bimbo da fasciare.
Lucio Dalla sulle nostre frequenze, era un omaggio che ci sentivamo di fare al grande Lucio Dalla. 4 marzo 1943, la canzone che tutti conoscono, canticchiano come minimo, avranno sentito, se non dal papà, dalla mamma o loro stessi, insomma, è una canzone che fa parte della storia italiana. Tanti auguri a Lucio Dalla con il suo 4 marzo.
Ci associamo, 43. Ci associamo.
Certamente.
Allora, abbiamo con noi Paolo Papili per i commenti di questa giornata a cui ci stiamo avvicinando.
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Ciao Paolo.
Buonasera a te Paolo.
Che sarà contentissimo. Ciao. Paolo Papili, dopo che la Lega ha diramato anche l'undicesima giornata, quindi decima e undicesima giornata con degli orari che a Paolo piacciono tantissimo.
Tutte notizie belle avete dato questa sera, ho seguito con grande attenzione. Beh, vabbè, ormai ci abbiamo fatto l'abitudine, affronteremo anche queste partite in orari non proprio comodissimi, via.
Sì, d'altra parte sappiamo insomma che c'è un'apposita commissione che studia, no, questi orari, e penso che la
scelta... E per fortuna che li studia questi orari, mi viene da dire. Va bene, l'ultima è dal campo. Sappiamo qualcosa? Cosa prevede la formazione di domani?
Ma io credo che insomma Cornacchini non snaturerà quel modulo che tanto bene sta facendo nell'ultimo periodo, quindi 3-5-2 con una coppia pesante in avanti con Libertazzi e Cognini. E credo che se così sarà, Casiraghi almeno inizialmente partirà dalla panchina. Insomma, io la vedo così, in base anche alle indicazioni che sono arrivate in settimana, ma poi soprattutto mi sembra che il mister stia puntando molto, no, su questo telaio.
Sì, infatti ormai diciamo che, come tu ben dicevi, il 3-5-2 comincia a essere un po' il modulo, diciamo, base di questa squadra. Da quando è entrato nella rosa anche Alberto Libertazzi, insomma, i due bomber, diciamo, là davanti, Luca Cognini e Alberto Libertazzi, quando possono, insomma, mister Cornacchini li mette sempre in campo insieme e non ne fa meno.
Mi sembra una scelta intelligente, anche perché il mister, che spesso avevamo definito camaleontico, no, proprio per la maniera in cui adattasse lo schieramento in funzione dell'avversario, adesso potremmo dire che da quando c'è Libertazzi la formazione dorica ha trovato una sua identità, non che
io
prima
dissento,
non ce l'avesse.
Io dissento, lo dico, lo sai Paolo cosa penso, eh?
Beh, a te non piace Libertazzi,
esatto,
dato di fatto, no? Però effettivamente mi sembra che ci sia una certa continuità nei risultati, e poi per quello che è il mio punto di vista, logicamente con Cognini riescono in qualche maniera ad integrarsi, quindi se andrà così penso che sia una mossa intelligente da parte del tecnico biancorosso.
Ecco, quindi in linea teorica quale sarà secondo te l'11 di domani?
Ma rientrerà con Ate, quindi questa è un'altra notizia che è abbastanza importante, no? Perché dobbiamo fare i conti con numerose defezioni in questo periodo, c'è un'infermeria abbastanza affollata, Mallus, il capitano che è fermo, poi purtroppo non abbiamo mai avuto l'occasione di vedere in campo Frediani, no? Che anche qui
vero.
C'è grande dispiacere per questo ragazzo che è arrivato ad Ancona con i migliori propositi, ma poi si è fatto male quasi subito, quindi contiamo di averlo presto a disposizione per vederlo all'opera, ma soprattutto perché secondo me nel rush finale ci potrà dare davvero una grossa mano. Per quello che riguarda le altre assenze, vabbè, aggiungiamo anche Lombardi che dopo un bel avvio del campionato è stato davvero sfortunato. Per la formazione io immagino che con l'ingresso in campo di Konaté ci potrebbe essere l'avanzamento di Paoli a centrocampo con Amlivi e Di Sceglie che agiranno da interni e Cazzola e Pedretti esterni. Tornando alla difesa, Konaté penso che possa agire con Parodi e Radi e là davanti la coppia che insomma a me non dispiace, ecco.
No, per niente, onestamente un po' sorpresa rispetto a quello che dicevamo nelle settimane passate, è una coppia che si integra perfettamente insieme.
Ma guarda, io ho ascoltato anche la trasmissione di mercoledì di J. Biancorosso condotto dal nostro Roberto Cardinali E Cognini è un personaggio molto timido, che fa fatica magari ai microfoni a dire la sua, però l'abbiamo messo insieme in un siparietto con Libertate, che invece era il nostro studio, e mi sembra di percepire che anche fuori dal campo ci sia quella complicità, una concorrenza che non c'è, insomma, un ambiente sereno, positivo, anche tra i due giocatori che recitano un ruolo primario in questa formazione, coppia d'attacco.
Certamente, le due prime punte, perché poi di fatto sono due prime punte che però, come dicevamo, insieme in campo uno dei due, insomma, riesce a integrare, cioè, o meglio, entrambi si integrano bene, perché uno fa più movimento, lascia appunto gli spazi per l'altro, insomma, un po' a sorpresa, per poi, come tu ben ricorderai, Paolo, dicemmo proprio, o meglio, io parlai da questi microfoni quel giorno che fu ufficializzato appunto Alberto Libertazzi, che non li vedevo insieme, perché sulla carta erano due giocatori, due prime punte, cioè due Marcantoni là davanti che dovevano fare a spallate con le difese avversarie ed avere questo compito faticoso appunto di sorreggere l'attacco da soli. E invece poi alla fine tu avevi detto la tua giustamente, che due potevano giocare insieme, e Cornacchini in fondo ha sbaragliato, diciamo, il banco appunto facendoli giocare entrambi insieme, e come dicevamo in precedenza ormai non fa più a meno di loro due in campo appunto dal primo minuto.
Ma sembrava non potessero coesistere, esatto. Queste erano un po' le indicazioni che erano arrivate in sede di mercato di riparazione, e poi è stato bravo fino adesso Cornacchini a plasmarli per farli duettare insieme. Poi c'è Massimo Bussi, che è andato a segno nell'ultima partita, che sicuramente sarà a disposizione e non vedrà l'ora di dire la sua. Però ricordavate anche un particolare che non è da trascurare, che il manto erboso dell'impianto savonese non è che sia bellissimo, quindi due attaccanti di struttura, anche in considerazione di un tempo che mi sembra che Gianluca Firpo di Savona non l'ha descritto proprio a favore, là davanti due pesantoni come Libertazzi e Cognini potrebbero, ecco, dire la loro.
Certamente, quindi domani appunto per l'Ancona ci sarà un avversario in più oltre gli 11 del Savona, anche il campo che non sarà sicuramente bellissimo per giocarci.
Però avrà un sostegno maggiore,
certo,
in trasferta, no? Perché 76 tifosi in una lontana trasferta come quella di Savona, insomma, sono un buon numero, secondo me. Non so quanto pubblico farà domani la squadra di casa, però i nostri si faranno davvero sentire.
Sì, 76 non sono male, secondo me, per la trasferta, credo la più lunga del campionato.
Sì, la più lunga, sì, del campionato, insomma, non si arriva mai, uno pensa di arrivare a Genova, dice ok, sono arrivato, invece non che sia molto distante, però ancora un pochino di strada da fare c'è.
Sì, detto questo, io credo che se noi avessimo acquistato un attaccante con le caratteristiche giuste per questa squadra, cioè un attaccante che delle qualità, perché non è che Libertazzi non abbia delle qualità, io non boccio il giocatore, io boccio il tipo di acquisto fatto in funzione, anche se sappiamo che i vincoli erano tanti, no? E quindi che l'acquisto è stato fatto tenuto conto dei vincoli di bilancio, ma non era questo, secondo me, il tipo di attaccante che avrebbe alzato la qualità dell'Ancona. Detto questo, io penso, e qui volevo sentire Paolo invece, che è molto molto interessante un particolare, la crescita di Luca Cognini. E questo sì, io la leggo probabilmente alla presenza di Libertazzi, ma non per le qualità di Libertazzi, io non lo vedo questo, sinceramente, ecco, obiettivamente, come sono abituato a dirle le cose, non vedo questo grande connubio tecnico-tattico fra Libertazzi e Cognini. Vanno d'accordo e questo va bene, ma secondo me la presenza di Libertazzi ha liberato mentalmente Cognini, cioè l'idea che Cognini non è giocatore da unica punta, non è giocatore da 4-2-3-1 e lui è l'unico attaccante, secondo me. Invece con un attaccante vicino si è quasi liberato mentalmente e prova delle cose che prima non provava. e a volte
ce l'avevamo detto in privato, ce l'avevamo detto in privato, Ferdinando, dialogando tra noi, che effettivamente sembra che Cognini non abbia più la stessa pressione che aveva prima dell'arrivo di Libertazzi, e certi movimenti e certe situazioni gli riescono in maniera più naturale, perché abbiamo sempre un po' criticato Cognini dall'inizio del campionato, però alla fine, con diverse partite davanti, Cognini mi sembra che sia poco dietro a Tavares, che l'anno scorso l'avevamo un po' battezzato come protagonista di questa squadra.
No, ma soprattutto quindi... è proprio in crescita nella sicurezza quando gioca il pallone, perché lo vedi, lo vedi.
Guarda, io soffermandomi nell'ultima partita, ripensando anche a quello che fa Cognini durante la gara, intanto ha provato in più di un'occasione a mandare a segno Libertazzi, che sbaglia un po' abbastanza scolastico, poi possiamo dire che è stato bravo il portiere lì, però va bene. Ma il gol, l'ultimo, che fa di testa, di una bellezza...
Sì, esatto, esatto. E ci provi solo se sei tranquillo.
Esatto.
Quella è una soluzione che provi solo se sei tranquillo.
Solo che è passato un po' in secondo piano, perché la partita era in archivio, mancava un minuto, ha segnato il terzo gol.
Sono d'accordo. Gol molto difficile, perché la torsione... No, ma fatto con la torsione, come si dice nel basket, in step back, no? Cioè tornando indietro con il busto e quindi avvitandosi. Un gesto atletico e tecnico veramente pregevole. Sono perfettamente d'accordo, Paolo. Un bellissimo gol.
Un gol da numero 9.
Sì, da numero 9, da numero 9.
Abbiamo sempre invocato, no, per un certo tipo di periodo, quando diciamo, ma se avessimo avuto un centravanti, questo ragazzo da solo, non re... invece con la determinazione, con tanto lavoro e con tanta fiducia, perché il club e la direzione tecnica non gliela mai negata, questo ragazzo sta venendo fuori. E non escludo che anche domani, secondo me, che ha avverto sensazioni positive, fate tutti i scongiuri che volete, possa in qualche maniera dire la sua.
Allora, per avallare proprio quello che stavate dicendo, intanto concordo con voi, e tra l'altro ci pensavo proprio oggi, sapendo che dovevo venire in trasmissione, ragionavo proprio su questa cosa, ma un Luca Cognini che infatti con l'arrivo di Alberto Libertazzi mi sembra definitivamente, uso le virgolette, esploso con la casacca biancorossa.
Esploso è una parola...
Sì, è eccessiva. Vero, una parola grossa, però sicuramente...
Io non vorrei essere, perché non sono mai stato fra quelli che si esalta dopo un gol e si deprime dopo un gol sbagliato, no? Cioè, vediamo, osserviamo. Io vedo più, dal punto di vista realizzativo, sicuramente la notazione di Paolo è puntualissima su quel gol, perché quello non è un gol banale, assolutamente, e lo fai se sei tranquillo, perché l'attaccante quando è tranquillo prova anche la soluzione più difficile, che a volte riesce, come è riuscita Cognini, ma io direi che va osservato, no, un po' Cognini da qui alla fine del campionato. Però per lui queste 10 partite potrebbero essere molto importanti, molto importanti.
Chiaro. Ricordiamo che è arrivato già a 6 reti realizzate contro le 4 della passata stagione, quindi già il bottino incomincia a incrementarsi, 50 presenze in maglia dorica e 10 reti, quindi dai.
L'anno scorso era anche la quinta punta.
Chiaro, però anche quando entrava in campo sbagliava i calci di rigore, quando ha avuto la possibilità, diciamo che quando scendeva in campo...
E quale rigore?
Ecco.
E quale rigore?
Ecco. Diciamo che quando scendeva in campo non è che lasciava tutto questo bel ricordo, invece quest'anno vuoi perché di fatto è la punta titolare sin dall'inizio della stagione, vuoi anche che ha una continuità di rendimento e... fortunatamente anche gli infortuni in questo momento, tocchiamo ferro, lo stanno lasciando in pace, cosa che magari in precedenza, nel momento in cui sembrava potesse arrivare lo scatto, diciamo, in avanti di questo giocatore, poi puntualmente si bloccava con qualche infortunio.
Sì, è stato piuttosto sfortunato, non è stato mai molto continuo, no? Anche la storia dell'anno scorso lo dice, Cognini andò a segno a Pisa e poi praticamente... accadde il fattaccio nel derby casalingo con l'Ascoli, anche se vincevamo meritatamente, quel rigore lui che vuole battere lo sbaglia e poi c'è la pausa invernale e da lì lui praticamente perde fiducia ed è costretto a ricominciare da capo,
esatto,
fino a quando non c'è un altro episodio a favore, ma subito dopo uno negativo e di nuovo uno stop. Quest'anno ha avuto molte partite, ha fatto intravedere buone cose. Intendiamoci che anche la partita con il Prato, dove lui fa una doppietta, i gol che fa non sono bruttini.
No, assolutamente.
Quindi, in grande crescita, però insomma a questo punto aspettiamo prima di,
esatto,
di capire,
aspettiamo, prima di parlare di aspettiamo. Paolo, abbiamo Boccucci, ti ringraziamo.
Aspetta,
alle porte.
Prima di salutarti, Paolo, c'è un messaggio cattivo da parte di un nostro radioascoltatore. Benissimo. Che non si firma, che scrive: se non vogliamo andare in B, i playoff che scopo avrebbero?
No, allora, io non credo che...
Cattivissima questa domanda.
No, ma io non credo che se la società... cioè, nel senso, io non credo che la società non voglia stare in Serie B. Io credo che questo intanto è un desiderio, è una sfida, è un cammino molto lungo, tortuoso, però ci mettiamo le difficoltà intanto per arrivare ai playoff e poi... Per
Paolo.
Arrivare in Serie B i playoff si devono vincere.
Paolo,
tutto
aggiungiamo,
può succedere.
Aggiungiamo una cosa: se andassimo in Serie B, la promozione in Serie B dell'Ancona sarebbe la salvezza economico-finanziaria della società.
Esatto.
Beh, non avremmo, diciamo, dei problemi per un po'. Quindi
chi è che non vuole andare in...
I soldi della Pay TV già ci aiuterebbero.
Con i diritti televisivi tanta roba.
Certo. 5 milioni, quanti sono? 4-5 milioni, Paolo, se non erro, i diritti televisivi.
Insomma, più o meno la, ecco, la cifra è quella.
Quindi risolveremo molti problemi con le nostre casse.
Ricordiamo che è previsto per chi retrocede, ma anche per chi retrocede dalla B, ma anche per chi retrocede dalla B alla C, un apposito paracadute, proprio per questo, perché quando retrocedi in Lega Pro dalla B è un piccolo disastro, un piccolo grande disastro economico, per cui la Lega prevede proprio la corresponsione di un cosiddetto paracadute.
Che saranno aumentati poi,
sì,
tra l'altro.
Nell'ultimo accordo che è stato firmato la settimana, esatto, scorsa in Lega, viene anche aumentato. Quindi per dire insomma che il problema è al contrario, è quando si scende di categoria, non quando si sale.
Esattamente.
Sì, io adesso faccio un altro paragone, poi spazio a Boccucci, giustamente, che scalpita da un po'. Volevo dirvi che, ma lo sapete voi, ma ai nostri radioascoltatori magari sfugge questo particolare, il Pescara una volta che è andato in Serie A con i gol di Zigne, Verratti e Immobile, con le cessioni di questi tre che mancano da Pescara ormai da qualche anno, stanno facendo campionati di vertice in Serie B da quanto? Da 5-6 anni come minimo,
sì,
e probabilmente saranno ancora destinati a rimanere in alto, togliamo il periodo di flessione che ha la squadra di Massimo Oddo, con le cessioni di Caprari, di La Padula,
esatto.
Dopo è vero che questi giocatori bisogna essere bravi a andarli a prendere, a sceglierli e a partire da una base per partecipare a delle altre, però insomma il presidente del Pescara attuale, e parlo di Sebastiani, faceva lo speaker dello stadio Adriatico, come se il nostro Roberto Cardinali domani diventa il presidente dell'Ancona.
Cardinale for president, lo vogliamo.
Insomma, c'è speranza per tutti, Paolo.
Sì, poi no, voglio dire, a parte il particolare presidente del Pescara, Sebastiani, Ferdinando molto attento, conosce meglio la situazione, però non credo, Ferdinando, correggimi se sbaglio, di essere andato molto lontano.
No, hai centrato perfettamente. Hai centrato perfettamente il problema. Il presidente del Pescara non è un imprenditore, questo sia chiaro. È una...
Magari si salisse, ecco.
No, esatto, quindi è così. Cioè, è così, tanto che questo è l'obiettivo di tante società, quello di andare in Serie B.
Certo. Quello di positivo sicuramente è che la società adesso non si nasconde più, parliamo dell'Ancona naturalmente, non si sta più nascondendo da quello che potrebbe essere intanto l'obiettivo playoff. Poi, chiaro, poi bisogna affrontare determinate squadre che conosciamo molto bene, però come ti dicevo anche a te, Paolo, nei giorni scorsi, cioè qui una volta che vai ai playoff, poi il banco, esatto, il banco salta, perché poi qua i pronostici si vanno a far friggere.
Però andiamoci piano, certo, dal punto di vista tecnico, perché l'Ancona a partire da domani avrà una serie di gare molto impegnative con formazioni che non saranno disposte a regalare punti, quindi misureremo la forza dell'Ancona anche dai prossimi impegni, appunto a partire dalla gara difficilissima di domani.
Ok, ti saluto con un pronostico per domani, dai, visto che l'ultima volta bene, qua in studio l'abbiamo fatto.
Perdere, già mi sono esposto molto, ho detto sensazioni positive, ma non dico altro.
Va bene, insomma, un X2 diciamo, dai.
Dai, sì.
Perfetto, d'accordo.
Ciao
Paolo,
un abbraccio.
Buona serata,
ciao. Ciao, grazie Paolo, ciao.
Io devo, sono le 8 meno 10.
Allora, tentiamo, intanto ringraziamo naturalmente Paolo che domani ritroverete in diretta su Radio Tua per quello che sarà il commento del match di Savona. Ricordiamo, fischio d'inizio ore 14 e quindi naturalmente come al solito 10 minuti, 15 minuti prima inizierà la diretta da studio con Stefano Ferra che curerà tutto da studio, qua dallo studio centrale di Ancona, con Paolo Papili che sarà appunto al microfono da Savona per commentare il match. Allora,
ce l'abbiamo Massimo, ecco,
ce l'abbiamo.
Sono le 8:10, era un po' tardi per sì, Massimo.
L'ultimo ospite di giornata ce l'ha fatta sudare.
Eccolo. Ciao Massimo.
Massimo Boccucci, buonasera.
Buonasera a tutti, chiedo scusa ma c'è stato un blackout telefonico, mettiamola così, va?
Ok, tutto a posto Massimo?
Sì, tutto bene.
È un piacere ascoltarti innanzitutto.
Reciproco di sentire voi stasera.
Bene, allora Massimo è ovviamente il nostro collega amico da tanti anni e profondo conoscitore del campione di Lega Pro. Che impressione hai del campionato che l'Ancona sta disputando?
Secondo me al di sopra di ogni più rosea aspettativa, guardando un po' l'organico che ritengo, mi è capitato di dirlo in più occasioni, più debole se uno guarda strutturalmente rispetto all'anno scorso. È una squadra che sta esprimendosi bene, che sta lottando per i playoff. Io credo che sia una soddisfazione per l'ambiente, considerati gli investimenti che sono largamente inferiori a molta altra parte della categoria, del girone e anche degli altri gironi. Se guardo per esempio il Siena, se guardo altre realtà del campionato che erano partite con ambizioni superiori, sicuramente l'Ancona ha fatto il passo secondo la gamba, anche per le note vicende societarie, con questo esperimento della tifoseria coinvolta. Io credo che veramente sia una delle migliori sorprese di tutto il campionato di Lega Pro, in particolare di questo girone, insieme alla Maceratese neopromossa, che però vanta secondo me a livello di giocatori di esperienza qualcosa di più, e soprattutto in attacco elementi, penso a Fioretti, che fanno la differenza se uno guarda il parco attaccante di tutte le squadre del girone.
Sì, tra l'altro Maceratese, che lo ricordiamo, ha anche azzeccato la campagna invernale con questo Colombi che è arrivato e sta segnando, insomma, no?
Sì, esatto, lui ha fatto già 4 gol e sì, chiaramente è un ragazzo che gli ha dato un peso specifico notevole come risposta anche alle difficoltà per l'infortunio di Fioretti, un giocatore che è mancato in un momento particolare, peraltro coinciso un po' con il calo di una squadra che, non dimentichiamo, è rivoluzionata rispetto all'anno scorso quando vinse la Serie D senza perdere una partita, che ha cambiato l'allenatore, quindi insomma era un'incognita per alcuni aspetti. Diciamo che proprio Ancona e Maceratese sono due grandi sorprese di questo campionato, che per il resto naturalmente nel duello Spalle-Pisa non ci dice che quello che ci aspettavamo potesse dire. Poi possiamo parlare di qualche squadra che secondo me poteva rendere di più, e mi riferisco al Siena per l'organico che ha. Il Teramo, se non avesse avuto i problemi, a parte questa storiella dei punti tolti poi in parte restituiti, direi anche abbastanza comica. La Carrarese, che secondo me è un'ottima squadra ma ha vicende di altra natura che conosciamo, con un fallimento, una procedura fallimentare in corso, e aggiungo una squadra che lotta per la salvezza, ma se uno guarda organico secondo me avrebbe dovuto lottare per i playoff, e mi riferisco alla Pistoiese.
La Pistoiese, sì.
Se uno guarda organico, sì, sì, se sì, voi sì, prendete i singoli giocatori di questa squadra, uno si chiede come mai sta laggiù, perché francamente ha un organico di livello e anche dei giovani molto promettenti, ha un aggancio privilegiato con la Roma. Insomma, io credo che la Pistoiese sia la grande delusione del campionato.
Sì, che rischia tra l'altro.
Assolutamente sì, certo.
Sì, infatti. E invece dal punto di vista dei singoli, tra i giocatori dell'Ancona, noi parlavamo di Cognigni, tu conosci bene Casiraghi, ecco, tra questi giocatori dell'Ancona, tu ce n'è qualcuno che in particolare pensi possa crescere, diciamo, ecco così?
Allora, Casiraghi è sicuramente un elemento molto molto interessante, non fate caso alla retrocessione del Gubbio, perché Casiraghi forse è il primo a non essere retrocesso, secondo me, per qualità, per caratteristiche, perché è un giocatore di grande interesse. Lui viene dalle vicende del Parma, che tutti ormai conosciamo bene, e sicuramente gli elementi più interessanti. Cognini era la quarta punta l'anno scorso, correggetemi se sbaglio,
sì,
adesso è diventato il perno attorno al quale ruota Lancone, e questo aumenta i meriti della squadra, anche se permettete di Cornacchini per quello che sta facendo. Io metto l'attenzione invece su due acquisti di gennaio, a parte Decilia che è tornato, ma secondo me una chiave di lettura interessante ha preso Libertazzi e Frediani, che secondo me sono molto 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 interessanti, e sono solo due acquisti estremamente azzeccati, a costi assolutamente molto molto contenuti, giovani in cerca di consacrazione. Mi pare che fino adesso soprattutto Libertazzi abbiano dato una risposta positiva, sono due elementi sui quali Cornacchini può contare, che secondo me hanno aumentato il potenziale di questa squadra, che ho sempre detto e sostenuto è l'unica squadra del girone che gioca senza un attaccante di grido.
Sì,
bene o male, esatto. Ognuno ha un nome, l'unico che non ce l'ha è l'Ancona, e mi pare che avendo scelto a gennaio Libertazzi e Frediani, perché il potenziale offensivo, Libertazzi più punta, ma anche Frediani giocatore dalle caratteristiche offensive, a mio modesto parere, pur non avendo preso nomi di primissimo piano, ha comunque preso due ragazzi di prospettiva, due ragazzi che hanno delle qualità e che magari lì possono esprimerle al meglio.
Sì, Frediani, lo ricordiamo, purtroppo non è riuscito ancora a scendere in campo, perché appena è arrivato, dopo pochi giorni, ha subito un problema, una frattura, un'infrazione a una costola, e quindi non l'abbiamo ancora visto, però è un giocatore che effettivamente, come dicevi tu, credo che in Liga Pro possa essere magari in queste ultime partite possa dare un contributo anche molto positivo, no?
L'anno scorso quando era a Pisa, a gennaio lo volevano almeno una decina di squadre, e Braglia lo blindò per non farlo andare via, e cominciò anzi a farlo giocare titolare, perché prima non è che giocasse sempre. È un ragazzo di qualità, adesso al di là dei problemi fisici che ha, però sicuramente si tratta di un elemento che per come è conosciuto nell'ambiente, diciamo, in chi segue un po' anche noi i settori giovanili, e quindi la sua crescita nella Roma, credo che sia un elemento di valore. Poi è chiaro, l'Ancona ha fatto i conti con il portafoglio, e quindi ha fatto i passi, come ho detto prima, secondo la gamba, non è andato a cercare i nomi, adesso a parte la vicenda forte che tutti ricordiamo, no?
Con l'arrivo
che sembrava certo e poi invece è andato a Teramo, però al di là di questo credo che Sfrappa e la società con Cornacchini siano andati su due elementi che secondo me fanno al caso dell'Ancona.
Sì, ricordiamo che non è che poi Forte stia cambiando le sorti del Teramo, tutt'altro, insomma, perché poi io sono uno di quelli che crede che gli attaccanti si vedano dall'almanacco Panini, per dirla alla vecchia maniera, no? Ma da internet, basta vedere gli score, no? Comunque, al di là di questo,
diciamo che quel modo è più facile, però si può pescare anche bene senza che
certo.
Perché ricordo su tutti un nome, Galabinov, quando venne a Gubbio aveva fatto un gol in 5 anni, a Gubbio ne fece 12, e da lì è cominciata la carriera, quindi
sì.
E a volte può succedere che uno pesca una punta potenzialmente forte che fin lì non si espresse e magari si sblocca da te, ecco.
Sì, no, sicuramente questo è vero, dico però che quando un giocatore ha avuto diverse chance e ancora non riesce a esprimersi, è più difficile che poi trovi il contesto giusto, ma può capitare. Abbiamo visto anche attaccanti salire alla ribalta, no?
In
tarda età
abbiamo l'esempio in casa nostra di Tavares, che era un giocatore che segnava 3-4 gol a stagione, è arrivato ad Ancona, veramente è andato in doppia cifra, due stagioni sempre in doppia cifra.
Vabbè, era anche sceso di categoria.
Sì, no, Tavares, certo, però anche in Lega Pro ha fatto la sua doppia cifra, cosa che non gli era mai capitata in precedenza.
Comunque, no, è giusto quello che dice Massimo, succede che ci sono attaccanti che fino a quel punto non abbiano espresso il proprio potenziale e poi invece trovano il contesto giusto e riescono ad esprimersi anche in termini realizzativi.
Succede anche l'inverso, perché io porto sempre un esempio in Serie A epico, se vogliamo, quando la Juventus inseguiva a tutti i costi e finì per prenderlo Altobelli dall'Inter. Se c'è un anno in cui Altobelli non ha battuto un chiodo è quello con la Juventus, dopo che all'Inter segnava tutti gli anni andava sempre in doppia cifra.
Sì.
Il punto è un discorso sempre complicato. sbagliato, perché dipende dall'ambiente, da come
dalla
gira,
fiducia,
da tante cose.
Dalla fiducia anche. Che
la fiducia, certo, certo, è uno degli elementi importanti.
Sì, sì, vero. Massimo, chiudiamo con un pronostico, no? Anche se insomma non è facile. Mancano 10 giornate alla fine del campionato di Lega Pro. L'Ancona ormai apertamente parla di playoff, quando invece, come tu sai bene, era partita con un unico obiettivo, che era quello della permanenza in categoria. Ha 3 lunghezze di ritardo dalla Maceratese, e in chiave quarto posto ne ha 2 dal Feral Pisalò, che mi sembra occupi la quart'ultima posizione del girone A, è la quarta più vicina, diciamo. Ecco, tenuto conto che delle 3 quarte dei 3 gironi solo 2 accederanno ai playoff. Giocheresti qualcosa sulla qualificazione dell'Ancona a questo punto?
Non gioco mai, non faccio manco la schedina, quindi non rispondo di no, ma per cultura personale. Però al di là di questo, l'Ancona ce la può fare, è chiaro. E il girone B è sempre penalizzato da questo punto di vista per esprimere la quarta, e anche l'anno scorso non ci è riuscito, perché il pulchetto punti è stato più basso del girone A e del girone C. Poi lasciamo perdere che la Reggiana è arrivata in semifinale e poi il Como a sorpresa ha finito per vincere i playoff. Ma l'Ancona può farcela, certo che può farcela. Innanzitutto può ancora puntare al terzo posto, perché la corsa è lunga, e lasciamo stare le prime 2 che hanno messo le ali, con la Spalle che reputo favorita fin dall'inizio, perché mi pare una squadra costruita per questa categoria, al di là che adesso con i 2 pareggi fuori casa e i 2-0-0 di L'Aquila e di Siena ha un po' frenato, consentendo al Pisa di rifarsi sotto. Però l'Ancona ha tutto per potercela fare. Come quarta un po' più complicato, proprio perché dobbiamo guardare un attimo agli altri gironi. Ci sono ancora molti scontri diretti, soprattutto nel girone A. Il girone C è complicatissimo, lasciamo stare. Però nel girone A ci sono ancora molti scontri diretti, e sicuramente i 3 gol che il Feral Pisalò ha beccato a Reggio Emilia lo scorso turno sono un segnale d'allarme. Aggiungendo però un particolare, che il Feral Pisalò sta un po' come l'Ancona nel girone B, cioè una sorpresa, sì, di quel girone,
sì.
Credo che l'Ancona debba divertirsi, perché si è tolto il peso di una classifica che in verità non l'ha mai vista neanche per un secondo pericolante, perché ha fatto un campionato e un cammino davvero molto buoni. Adesso si può togliere le soddisfazioni, attenzione, perché secondo me domani a Savona è più difficile di quel che pare, perché lì tra il vento, tra una squadra che mi pare costruita sulla tela di Penelope, di giorno fai punti, di notte li rilevano, magari il giorno dopo qualcuno ne danno, però al di là di questo domani è una partita complicatissima, un trappolone, perché il Savona in casa,
bravo,
si fa rispettare, i maggiori risultati li ha ottenuti sul proprio campo. Queste sono le partite trappola, perché uno pensa, vabbè, sono in fondo,
non giochi, in realtà non giochi contro l'ultima in classifica, questo è il punto,
cioè, quello è poco ma sicuro, non è l'ultima, sta 25 punti reali, quindi uno va a vedere, mi pare che è al liscio dei playout, nonostante tutto quello che ha passato, perché poi non è facile giocare,
sì,
da una condizione psicologica di quel genere,
è quello che
per cui ancora se domani supera la prova. Ecco, allora Polazzi, magari poi facciamo altri discorsi, però domani è una partita complicatissima.
Giustissimo. Bene, Massimo, grazie del tuo intervento, come al solito sempre molto lucido ed efficace. Al piacere di rivederci presto, un abbraccio e buona serata.
Un abbraccio a tutti voi, un saluto ai tifosi dorici.
Grazie.
Grazie. Ringraziamo allora Massimo Boccucci, e noi credo anche che siamo arrivati in fondo, no Stefano?
Esatto, siamo arrivati alla fine, ricordando in apertura, ricordiamo la notizia del giorno, quello che riguarda il prossimo, l'11ª giornata che è stata diramata oggi, quando l'Ancona sarà ancora una volta in trasferta. Tutto cuoio Ancona verrà disputato mercoledì 23 marzo alle 20:30, quindi 2 partite in trasferta, la 10ª e l'11ª, prima Sant'Arcangelo sabato 19 marzo alle 20:30 e poi l'infrasettimanale, che per l'Ancona sarà in anticipo rispetto alle altre che verranno disputate di giovedì, mercoledì 23 marzo alle 20:30 per tutto cuoio Ancona.
Bene, insomma.
Per quello che riguarda la trasferta di domani, ricordiamo 76 biglietti staccati, ma c'è ancora possibilità per chi volesse di acquistarli direttamente domani a Savona, condizioni meteo, lo dico a Paolo che è all'ascolto, condizioni meteo che prevedono però un miglioramento durante il match, quindi pioverà per quello che riguarda l'arrivo, migliorerà al fischio d'inizio, e poi per quello che riguarda il rientro ad Ancona le condizioni meteo sono migliori.
Allora diamo un aggiornamento in tempo reale sui Taian distaccati, non più 76 ma 79, appena arrivati, ecco, proprio perfetto. L'aggiornamento, quindi siamo sempre sul pezzo.
Sfioriamo 80.
Esatto. Bene, allora ricordiamo l'appuntamento intanto, che se vogliono i nostri radioascoltatori, la replica, ecco, la replica domani a che ora andrà in onda? Non andrà in onda.
L'inizio ci sarà, poi dopo c'è la partita, quindi faremo tutto un continuo. Ecco,
però per gli amici che vogliono magari riascoltare possono sentirlo tramite il nostro podcast sul sito radiotua.it o.com. E siamo arrivati in fondo, ringraziamo allora il nostro pubblico biancorosso che ci ha seguito anche questa sera, l'appuntamento domani ore 14 su Radio Tua con Savona Ancona, commento naturalmente di Paolo Papili, ringrazio e Ferdinando Vicini.
E buonasera a tutti i nostri ascoltatori e ovviamente alla regia e al mio compagno di viaggio.
Grazie, grazie Ferdinando, un saluto a Stefano Fera in cabina di regia.
E Cristian Camilletti che vi ha tenuto compagnia questa sera.
Grazie, ci sentiamo prossima settimana naturalmente con Punto Bianco Rosso, lunedì ore 18.30.
13.35, 13.40 invece per l'inizio del match, ma intanto vi terremo in compagnia con la replica in onda domani.
Punto Bianco Rosso. Punto Bianco Rosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18.30. Ogni mercoledì dalle ore 18.30 Punto Biancorosso diventa DJ Biancorosso, il programma per conoscere più da vicino i giocatori e i dirigenti dell'Ancona 1905. Vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 18.30 a Radio Tua.